State ascoltando SBS Italian.
E sono quasi passate 2 settimane dallo scoppio del primo caso di coronavirus, di quello che ormai conosciamo come il focolaio delle Northern Beaches. Nonostante gli incrementi di nuove infezioni siano stati contenuti, la soglia d'attenzione rimane altissima, data anche l'imminente fine dell'anno, occasione che solitamente a Sydney si festeggia con grandi feste e quindi grandi assembramenti, che potrebbero scatenare una seconda ondata dopo che in Victoria anche in New South Wales. E per parlare della situazione attuale noi abbiamo in linea il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Federico e un buongiorno agli ascoltatori.
Paul, dunque, qual è la situazione attuale del focolaio delle Northern Beaches e che cosa possono aspettarsi i Sydneysiders per questo Capodanno?
Beh, le autorità del New South Wales continuano a lavorare incessantemente per contenere questo focolaio. Ieri ci sono stati altri 7 casi, la Premier Gladys Berejiklian ha esortato nuovamente la popolazione a farsi testare, visto che c'è stato un calo nel numero dei test causato probabilmente dalle festività. Dei 7 casi di ieri, 6 sono collegati al focolaio delle Northern Beaches, mentre un 7° caso è ancora oggetto di indagini. Si tratterebbe di una persona che ha visitato il Belrose Hotel, è un locale questo che era già nella lista dei posti a rischio, ma su cui le autorità comunque si stanno concentrando per cercare di ricostruire tutti i possibili contatti. Quindi da quando questo focolaio è scoppiato 2 settimane fa, complessivamente siamo arrivati adesso a un totale di 122 casi, per 5 di questi l'origine resta però ignota ed è lì che le autorità stanno concentrando i loro sforzi, perché sono ovviamente i casi che preoccupano di più. Passato il Natale, il governo del New South Wales ha anche reintrodotto restrizioni più severe per le aree interessate dal focolaio. Nel dettaglio, per chi risiede nelle Northern Beaches non è possibile avere ospiti in casa e si può uscire solo per 4 motivi, cioè fare la spesa, esercizio fisico, lavori essenziali che non si possono fare da casa e ragioni di salute. E c'è da dire anche che ci sono limitazioni differenti all'interno delle stesse Northern Beaches. Nella parte a nord sono consentiti gruppi all'aperto per un massimo di 5 persone, mentre nella parte meridionale si può arrivare fino a 10. Per tutti gli altri, cioè per chi vive nell'area metropolitana di Sydney, la costa centrale, Blue Mountains e Wollongong, invece non cambia nulla e il limite di ospiti in casa è fissato a 10. La Berejiklian, come hai accennato tu Federico, dovrebbe delineare ulteriori misure nei giorni a venire, probabilmente il 30 dicembre in vista dell'ultimo dell'anno. Il governo statale ha già fatto sapere che non intende cancellare i tradizionali fuochi d'artificio, però la popolazione è stata invitata a restare a casa e guardare i fuochi in TV. Il problema per la Berejiklian adesso è trovare il giusto equilibrio tra contenimento del virus e misure che però non si prolunghino più dello stretto necessario.
Paul, rimaniamo in tema coronavirus, perché sembra che la così temuta variante britannica sia arrivata anche in Australia, prima a Sydney ed ora anche ad Adelaide. Sono tanti i paesi europei, tra cui anche l'Italia, che hanno completamente bloccato i voli da e per la Gran Bretagna. Cosa sta succedendo invece qui?
Sì, in generale la situazione negli altri stati è abbastanza tranquilla, non si sono fatti registrare casi di trasmissione comunitaria, però non manca qualche episodio a destare un po' di preoccupazione. E in South Australia le autorità hanno confermato che un viaggiatore di ritorno è risultato positivo a questa variante più infettiva del virus proveniente dalla Gran Bretagna. L'individuo in questione si trova attualmente in ospedale, in condizioni stabili, e le autorità comunque hanno tenuto a ribadire che al momento non ci sono prove che questa variante sia più pericolosa di quella originale, sicuramente più infettiva ma non necessariamente più pericolosa. E per parlare brevemente degli altri stati, in Victoria e in Western Australia ci sono stati 2 casi di persone che hanno evaso la quarantena obbligatoria negli alberghi. A Perth una 49enne è stata catturata dopo diverse ore nel centro della città dopo essere scappata dal Pan Pacific Hotel. La donna in questione si trovava al settimo giorno di quarantena, a quanto pare aveva rifiutato inizialmente di sottoporsi al test e un test successivo comunque è risultato negativo. Adesso alla donna in questione è stata negata la libertà su cauzione e rischia fino a $50,000 di multa o 12 mesi di reclusione. In Victoria invece c'è stato un 24enne che è fuggito da un albergo di Tullamarine proprio nei pressi dell'aeroporto. Anche in questo caso l'uomo è stato arrestato dalle forze dell'ordine e adesso rischia una multa di $19,000.
Secondo te il governo del Victoria, che ha più volte definito il suo programma di quarantena in hotel come il più sicuro del paese, prenderà dei provvedimenti? Ci saranno dei cambiamenti in come vengono gestite, oppure il bilancio, diciamo, di questo programma è ancora positivo e quindi non si necessita di fare ulteriori cambiamenti?
Ma cambiamenti ce ne sono, penso vengano fatti, aggiustamenti vengono fatti in modo continuo. Più che il caso del Victoria, credo che sia interessante quello del Western Australia, perché in questa situazione invece era noto alle autorità che la donna in questione era un soggetto a rischio, appunto per il suo rifiuto iniziale di sottoporsi al test e anche perché aveva postato su social media diversi messaggi in cui annunciava di voler scappare dalla quarantena. E nonostante tutto alla donna questo soggetto è rimasto in un albergo classificato, usato per persone a rischio basso di infezione, e quindi anche in Western Australia probabilmente il sistema della quarantena dovrà essere rivisto per meglio valutare i soggetti e come vengono distribuiti nei vari hotel. È un sistema che comunque probabilmente sarà oggetto di cambiamenti fino a quando la pandemia non finirà.
Senti Paul, parliamo invece di notizie leggermente migliori. In Italia è cominciato ieri il programma di vaccinazione con il vaccino della Pfizer, mentre pare che il governo australiano abbia invece firmato un accordo finale per l'acquisto di questo vaccino. Quando potremo avere le prime dosi qui in Australia?
In Australia si continua a parlare di marzo, sebbene il leader dell'opposizione, Anthony Albanese, abbia chiesto al governo di non aspettare fino a marzo ad anticipare piuttosto la distribuzione del vaccino. Secondo i laburisti, infatti, il governo ha perso tempo nella firma dei contratti per assicurarsi i vari vaccini, quantomeno rispetto a quello che hanno fatto altre nazioni. In particolare Chris Bowen, che è il portavoce alla sanità per i laburisti, ha sottolineato che il governo ha cominciato a negoziare contratti a settembre, quando invece altre nazioni avevano già cominciato a farlo attorno a marzo, aprile del 2020. Per quanto riguarda i vaccini, sì, il governo federale ha adesso firmato un accordo conclusivo con quello di Pfizer per 10 milioni di dosi. Questo significa che questo vaccino coprirà 5 milioni di persone, visto che sono necessarie due dosi a un mese di distanza. La priorità, come anche negli altri paesi, sarà data a chi lavora nella sanità e ai residenti nelle case di riposo. Ci sono problemi logistici non indifferenti, visto che questo vaccino deve essere conservato a meno 70 gradi. Proprio di queste ore la notizia che la distribuzione è stata bloccata in alcune zone della Germania, proprio perché ci sono dubbi che il vaccino sia stato trasportato in modo corretto. Per tornare all'Australia, il governo federale si è però assicurato anche milioni di dosi di altri vaccini, e in particolare ci sono speranze per quello di Oxford AstraZeneca. E questo perché è un vaccino più tradizionale, è facile da trasportare, molto più economico, infatti può essere conservato anche a temperature da frigorifero. Le ultime notizie che provengono dalla Gran Bretagna indicano che questo vaccino potrebbe ricevere il via libera nel Regno Unito già questa settimana, e ovviamente ciò renderebbe cose molto più facili per ovviamente non solo per l'Australia ma per tutto il resto del mondo.
Paul, abbiamo ancora un paio di minuti, concludiamo parlando di politica. Sia il primo ministro Scott Morrison che il leader dell'opposizione Anthony Albanese hanno voluto inviare al popolo australiano un messaggio in occasione della fine di questo, diciamo, annus horribilis. Qual è stato il bilancio tratto dai leader dei due maggiori partiti politici australiani?
Beh, l'anno politico si è chiuso all'insegna di una relativa unità tra le forze politiche. Il 2020, tra tutte le difficoltà di cui siamo ben a conoscenza, probabilmente anche l'anno in Australia in cui è un po' però risalita la fiducia nei governi, sia in quelli statali che in quello federale. E quindi nel tradizionale messaggio di fine anno il primo ministro Scott Morrison ha comunque usato toni decisamente concilianti e ha voluto ricordare soprattutto chi vive nelle case di riposo, strutture queste che come sappiamo sono state particolarmente colpite dal virus. Per citare solo un dato, dei 908 morti in Australia causati dal coronavirus, ben 685 possono farsi risalire a case di riposo. Toni simili anche da Anthony Albanese, che invece ha sottolineato il ruolo fondamentale svolto nel 2020 dai lavoratori essenziali, come ad esempio infermieri, medici, insegnanti. Vedremo se anche il 2021 sarà all'insegna di questa unità politica. Molto dipenderà ovviamente da come andrà la pandemia.
Grazie mille Paul, a risentirci da parte mia e da parte di tutta la redazione qua di SBS Italian. Un buon anno nuovo anche a te.
Altrettanto, un buon anno e a risentirci.
Noi vi ricordiamo che questa intervista sarà disponibile poco dopo la fine del programma sul nostro sito internet www.sbs.com.au/italian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.